Quindi vi dicevo, vedere la nostra vita come una fiaba, cercando di evidenziare gli aspetti positivi e cercarli. E ogni anno faccio gli auguri a mia cugina Gaetana, che compie gli anni il 7 agosto, ed è stata la prima bambina che io ho visto. E avevo 6 anni, loro abitavano accanto da noi, e io ho messo su Facebook una specie di come l'ho vissuta, come l'ho vista, e mi è piaciuto, e qualcuno mi è venuto in mente, perché Matilde ha commentato: che bella fiaba. Ma la realtà non era così. Io avevo 6 anni, mi alzo alle 7 del mattino, un po' di latte, e poi aspettavo sta cicogna. Mia zia abitava accanto, nello stesso pianerottolo, io 6 anni, pantaloncini, canottiera, messo lì, sandaletti, messo lì, seduto sul gradino, ad aspettare dal lucernaio che arrivava la cicogna, perché io ci credevo nella cicogna, aspettava che doveva arrivare un cuginetto o una cuginetta, a quel tempo non c'era l'ecografia. E stavo lì, dalle 7 del mattino, e vedevo un po' che entravano e uscivano persone, ma nessuno mi guardava. E mia madre, che sempre è un po' leopardiana, è rischio di morte il nascimento, e quindi lei sempre lì con queste lacrime agli occhi, sempre preoccupata, ma a dire: preoccupati di questo bambino, dagli un po' d'acqua, disidratato, 40 gradi a Palermo, messo lì. Ma io cercavo di dire: sei sotto te. Quanti traumi c'ho. Ah, ma 7, 8, 9, 10, ma dagli una colazione, dagli, non c'era il mulino bianco, dagli un pezzo di pane, dagli un qualche cosa, niente, dacci una lanciata, niente. Stavo lì, le 10, le 11, finalmente a mezzogiorno, che ero ormai disidratato, messo lì, nasci Alessandra, la dovevano chiamare Alessandra, poi era San Gaetano, la suocera si chiamava Gaetana, quindi... Tuo padre si è dimenticato, Alessandro, vuoi dire niente? Non preferisci, ha scelto. Lode. E allora, nasceva Alessandra, e io entro, finalmente aprono la porta, entro, e vedo sul tavolo una bambina abbandonata, ma io dico veramente, ma dove ci avevano la... Questa bambina messa in una copertina sul tavolo, che poteva benissimo cadere. E poteva benissimo cadere, e io guardavo sta bambina e tutto sto via vai, perché non so, forse la zia stava male, non so, e davano più, adesso c'è il culto dei bambini, ma prima l'hanno buttata lì sul tavolo e davano cosa, stavano, andavano nell'altra stanza dove c'era la stanza da letto. Ma io ho scritto tutta una poesia, seduto lì, aspettavo la cicogna, e poi aspettavo, guardavo, entravano, uscivano, poi è entrata, mi hanno fatto entrare, ho visto sta bambina, ci siamo guardati negli occhi, è stato amore a prima vista, l'ho voluta bene subito, mi traumatizzò sta bambina che mi guardava così. Da dove viene? E allora ho scritto tutta una bella, perché gli eventi della nostra vita, possiamo vedere ed evidenziare il negativo, o possiamo vedere ed evidenziare il positivo. Questo è un messaggio per noi, leggiamo le fiabe, leggiamole noi, leggiamole ai figli, ai nipoti, a quello che è, ma soprattutto nei ricordi, cominciamo a indorarli e a fare dei nostri ricordi, della nostra vita passata, una fiaba, e raccontiamocela. Perché dobbiamo smetterla con tutti questi traumi, con tutte queste cose, con tutte queste colpevolizzare, padre, madre, nonna, suocera, marito e così via. Cominciamo a vedere la nostra vita come una bella fiaba. Tornando alle fiabe, quella che è più importante di tutti è Biancaneve. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? È una fiaba che ho ripreso dopo che mia nipote l'anno scorso mi ha parlato con la verità e mi ha detto: io a Biancaneve non la sopportavo, io ti favo per la regina Grimilde. E allora la sono riletta, me la sono rimeditata, e in effetti Biancaneve, questa paesa notta, con queste guance rosse che canta tutta la giornata, è insopportabile. E Grimilde, se vi ricordate il film di Walt Disney, era una bella donna, solo che è una psicopatica, solo che aveva questo io rattrappito e soffriva di disistima. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Grimilde ha un io rattrappito, diremmo oggi che ha un complesso di inferiorità. Lei ha bisogno di essere confermata ogni giorno, perché non ha memoria, quindi ogni giorno gli devono dire che è bella. Lo chiede in continuazione allo specchio. Potrebbe dirselo da sé, come ha detto Gesù, sapete giudicare i tempi, giudicate voi stessi. Insomma, se una è convinta di essere bella, boh, non c'è bisogno che te lo dicono gli altri. Ma lei ha questo io rattrappito e se non glielo dicono gli altri non è contenta. Quindi lei è bella, ma è una che ha questa bassa disistima ed è sempre in competizione con gli altri. La bilancia per molti è lo specchio di Grimilde. Se c'è un chilo in più o in meno, determina la bellezza. A volte ci consoliamo che la vicina di casa ha aumentato 3 chili e non ne abbiamo messo uno. Ma siamo sempre lì in competizione. Dobbiamo smetterla con questa competizione. Dobbiamo credere in noi stessi, punto, e basta. La regina quindi decide di uccidere Biancaneve. Non riesce a vivere se qualcuno è più bello e più bravo di lei. Quanti Grimilde abbiamo in giro? Nessuno ti perdona il successo, nessuno ti perdona la bellezza. E quindi se tu hai successo, se tu hai missione, se tu sei più bello, ecco che arrivano le varie Grimilde che tenteranno di ucciderti. Allora Grimilde, ne abbiamo tanto in giro, dicevo, tra colleghi, superiori, parenti, Grimilde ha 2 piani, piano A e piano B. Il piano A è il cacciatore. Lei chiama il cacciatore e dice lo manda ad uccidere Biancaneve. Il piano B è la mela. Il cacciatore è un personaggio straordinario. Riceve l'ordine di uccidere, ma disobbedisce mettendo a rischio la sua vita. Non si uccidono i bambini. Le regole morali naturali vanno rispettate. Tanto se non lo faccio io, lo farà un altro. E poi che non è colpa mia, me l'hanno ordinato. Quante volte sentite queste cose? Il cacciatore morirà, però meglio morire da pazzo che vivere da coniglio addomesticato. Meglio morire per una giusta causa che vivere nell'errore. Il cacciatore va imitato, il cacciatore va guardato e le scelte del cacciatore dovrebbero diventare le nostre. La responsabilità è personale. Non è di chi te lo ha ordinato. Il terrorista che si fa saltare in aria ha la piena responsabilità di quello che ha fatto. L'uomo ha il libero arbitrio. Tu puoi, tu non puoi, già nel giardino dell'Eden. E si dice che il genocidio degli armeni, il genocidio degli ebrei, nasce proprio da queste patologie, da queste persone psichicamente schizofreniche, diremo. E gli armeni erano il 10%, ma erano tutti ingegneri e dottori, e gli ebrei sappiamo che sono sempre i più ricchi, i più bravi in qualsiasi nazione, lo erano anche al tempo di Hitler. Il cacciatore avverte il pericolo e Biancaneve fugge nel bosco. Arriva nella casa dei 7 nani e lì si installa. Parla loro come se fossero dei bambini. Vi siete lavate le manine? Ma non vedi che hanno la barba bianca, hanno 80 anni. Però lei si è cavate le manine. I nani sono la metafora di un mondo bambino. Quando i bambini hanno paura perché un pericolo li minaccia, piace loro rifugiarsi in un mondo bambino, dove gli adulti non sono più grandi di loro, dove gli adulti sono alla stessa altezza. Per noi è un invito a rifugiarci nell'essere bambini, se non ritornerete come bambini. Grimilde e tutti i suoi discepoli, per abbattere Biancaneve, è disposta a compiere l'estremo sacrificio della propria vita, distruggere se stesso e il mondo circostanze, pur di distruggere chi la supera in bellezza. Voi vedete queste persone che a volte ci attaccano o attaccano perché sia successo lavorativo, sia successo in un campo, e pur di riuscire a distruggere quella persona, distruggono se stessi, ma proprio è la pazzia pura. Sono perdenti radicali. Nella fiaba di Biancaneve c'è tutta la tragedia del XX secolo e tutte le nostre piccole tragedie quando emergiamo sugli altri. È inutile nascondersi o cercare di non apparire. Come dicevo oggi, quando fai il bene, le strutture del male si rivoltano e ti vengono a cercare. Ieri abbiamo visto Geremia, questo profeta che si defila in continuazione, però ogni tanto che deve essere chiamato a parlare, quando parla fa crollare le strutture e quindi viene cercato, viene arrestato e viene ammazzato alla fine. Si verrà a sapere sempre. Quindi anche noi, quanto possibile, rifugiamoci in un mondo bambino, se non ritornerete come i bambini. Consapevoli, ecco la bellezza delle fiabe, che il drago c'è. Il drago c'è, esiste, ma può essere sconfitto. La strega c'è, ma può essere sconfitta, perché verrà sempre un salvatore, un principe azzurro, quello che arriverà per noi, Gesù, lui verrà e ti salverà. Amen. Adesso... Di tu? Sì. Facciamo in ordine sparso così. Sì.
Allora, adesso ci sarà un momento della preghiera personale.